Un saluto da parte di Gabriele Gatti e benvenuti alla quarta diretta qui su Twitch targata al terzo uomo e la Gabbia d'Orrico. Oggi parleremo della quarta partita della nazionale italiana di Roberto Mancini, la quarta vittoria, anche se in questo caso una vittoria diciamo meno esaltante, meno dominante rispetto alle altre tre, ma sicuramente è un bene che l'Italia abbia superato le prime vere difficoltà che ci sono state in questo suo cammino all'Euro 2020. Qui con me ci sono, come sempre, Michele Tossani. Ciao Mick.
Ciao, un saluto a tutti.
E ciao, sono Acqua, ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati.
Mick, non presenti il tuo amico?
Sì, oggi abbiamo a riposo della pegna, però abbiamo un nuovo gadget che può ritornare nel futuro. Mostriamo anche la scatola originale. Questa è la famosa, con un nome anche originale, Jingle Ball. C'è la famosa palla dei mondiali 90. E qua qui dove tu pigiavi, ora purtroppo non funziona più, pigiavi la bandiera della nazionale e partiva l'inno del paese. Confermo che di quegli anni lì, perché vedete c'è Unione Sovietica, Cecoslovacchia, cioè ci sono paesi che non esistono più, quindi questo diciamo... Oggi c'è l'Olanda e quindi mettiamo l'Olanda così.
L'Olanda a mostrarsi. A mostrarsi lì. Comunque, partiamo subito parlando della partita vinta 2-1 ai supplementari contro l'Austria. Quali spunti, sia in negativo che in positivo, vi ha lasciato questa sfida?
Partirei dagli spunti in negativo, perché credo che per un'ottantina di minuti comunque siano stati quelli a dominare nella prestazione della nazionale. Io, il giorno prima della partita, avevo fatto un tweet dicendo che il mio unico timore per questa nazionale, per le successive gare che avrebbe affrontato, riguardava l'efficacia dell'attacco, sia al diminuire dell'eventuale dominio territoriale, ma soprattutto al diminuire delle occasioni. Credo che l'Austria abbia fatto un'ottima partita di contenimento da questo punto di vista, poi comunque parleremo nello specifico anche di come si è disposto. Mi è sembrato soprattutto che il nostro tridente non sia stato all'altezza della situazione a livello soprattutto tecnico, perché ho visto tantissimi errori da parte dei tre. Immobile è stato molto impreciso, Brady è stato molto impreciso al tiro, Insigne ha avuto un paio di occasioni, come sempre i suoi classici tiri a giro, ma è stato poco efficace. È un'Italia che ha trovato, rispetto alle altre partite, sicuramente meno spazi nell'ultimo terzo di campo, perché l'Austria ha fatto grande densità. Non ho visto grande fluidità rispetto alle scorse uscite, nel senso che ok, a sinistra c'era Spinazzola che come sempre arava la fascia e ti dava un riferimento, però soprattutto a destra mi è sembrato che l'Italia fosse molto ingolfata, non riusciva mai a creare superiorità numerica da quel lato. Come ha detto Berardi, rientrando ha commesso tanti errori tecnici anche al tiro. Barella non mi è piaciuto per niente, perché anche lui è stato molto impreciso e anche un po' nervoso secondo me all'inizio secondo tempo, poi quando si è fatto ammonire per proteste. E Di Lorenzo da quel lato non ha dato una grandissima spinta a livello di contributo offensivo secondo me. Quindi è stata un'Italia, da questo punto di vista, molto meno pericolosa sulle fasce rispetto alle ultime uscite. E anche nel possesso palla, secondo me, è stata un'Italia un po' più lenta nella trasmissione. Mancini alla fine ha scelto di premiare Verratti, che secondo me non ha giocato male. Ha fatto una gran bella prestazione a livello difensivo, perché ha fatto tanti recuperi, tanti intercetti, tanti contrasti vinti. Però con la palla sicuramente mi aspettavo qualcosa in più. Credo che comunque l'Italia, soprattutto nei primi 10 minuti, ha provato in un paio di situazioni a mandare Immobile in profondità, sfruttando un po' quella che era la debolezza della difesa austriaca, che non sempre i centrali si allineavano anche per chiamare il fuorigioco. Questa slide, per esempio, vediamo una delle prime situazioni, proprio neanche dopo 4 minuti, in cui Barella prova subito a servire Immobile in profondità, ma ci sono state anche altre situazioni in cui, per esempio, Insigne magari provava ad attaccare la profondità anche nel secondo tempo. Però ecco, l'Italia non è riuscita anche a rendersi pericolosa. Chiudo dicendo che secondo me Mancini ha ritardato un po' troppo i cambi, soprattutto per quanto riguarda le prime mosse che ha fatto, sono a centrocampo con gli ingassi di Locatelli e Pessina.
Ciò che hai detto una trentina di secondi fa è descritta benissimo dalla pass map del primo tempo di Between the Post, perché si vede il controllo al centro del campo con la centralità di Jorginho e Verratti in regia, che secondo me a livello di trasmissione del pallone verso i giocatori offensivi hanno fatto anche molto bene, perché sono stati molto precisi nel primo tempo, hanno sbagliato 3 passaggi in 2, quindi hanno sbagliato davvero poco. Però poi ciò che è mancato è soprattutto a destra l'ampiezza, perché l'Italia faceva possesso soprattutto sul centro-sinistra, lo faceva anche discretamente bene secondo me, però poi quando c'era da cambiare gioco mancava l'ampiezza perché Berardi, come spesso gli succede, tende a stringere un po' la sua posizione, perché Di Lorenzo, da indicazioni dello staff tecnico, rimane più bloccato e quindi mancava l'ampiezza da quel lato, e quindi l'Italia ha faticato poi a rifinire l'azione, a creare e poi a concretizzare le pochissime occasioni avute. Come ha detto Ciarri, secondo me Mancini è stato troppo lento a fare i cambi, perché il fatto che Chiesa sia entrato all'84esimo secondo me è un grosso errore, non a caso durante il primo tempo ma anche all'inizio della ripresa avrò scritto un 300 messaggi a Ciarri che era l'ora di far entrare Chiesa al posto di Berardi, e poi Chiesa è entrato e nei supplementari la musica è un po' cambiata, perché il giocatore della Juve ha avuto sicuramente un grande impatto, come l'hanno avuto anche gli altri 3 subentranti. Mick, cosa vuoi aggiungere su questa partita?
Ma poco, perché avete detto tutto voi, quindi non è che è rimasto tanto da dire. Direi sì, c'è da risolvere la questione della catena destra, tant'è vero che il gol di Chiesa è venuto appunto quando è entrato Chiesa, con un'azione che ha portato gli austriaci sul lato forte del campo, e poi con Spinazzola ha liberato Chiesa sul lato debole. C'è una zona dove probabilmente Berardi non l'avrebbero trovato, perché sarebbe venuto nel mezzo. Quindi la catena di destra di Lorenzo, Barella e Berardi, e in generale Barella e Berardi, perché poi nella posizione di Lorenzo ci sono stati dei giocatori che si sono alternati, ha dato qualche problema per ora all'Italia, ed è una questione che andrà sistemata fin dalla prossima partita. Aggiungo soltanto che se devi tenere il terzo centrale sempre bloccato, a quel punto non ti fanno gioco tanto né Florenzi né Di Lorenzo, ma probabilmente ti servirebbe più un giocatore come Toloi, che comunque poi in base al momento e alla situazione ti può garantire anche quella spinta in avanti. Mentre Di Lorenzo, insomma, si è vista la differenza fra quando lo lasci correre e quando invece lo tieni bloccato in costruzione. Non, insomma, a quel punto, ripeto, meglio l'Atalantino Toloi. Allora, e credo che si debba, oltre a quello che avete detto voi, anche cominciare a ragionare sulle scelte iniziali, sulla formazione iniziale. Secondo me Verratti non ha fatto una grandissima partita, perché comunque è vero quello che avete detto, però è vero anche che l'Austria aveva preparato una pressione speciale su di lui, perché ogni volta che entrava palla in possesso di palla veniva subito aggredito, ha perso qualche pallone di troppo, e credo che in questo momento è difficile lasciare fuori nel mezzo al campo Locatelli e forse anche Pessina. Quindi credo che anche sulla selezione iniziale bisognerà fare qualche ragionamento, perché in questi tornei dove si giocano poche partite nell'arco di pochissimi giorni, bisogna privilegiare i giocatori, non la formazione titolare, perché si può avere il tempo di aspettare Tizio e Caio, ma bisogna privilegiare quei giocatori che si dimostrano pronti immediatamente. Quindi se nell'idea titolare, nell'idea di base, Schillaci è la riserva di Vialli, però poi vedi che nel mondiale al piede caldo devi far giocare lui, e lo stesso vale oggi nel 2021, cioè devi guardare i giocatori che sono più caldi in quel momento. Poi il resto avete detto tutti voi, la selezione dei cambi, i problemi, eccetera, però ecco, credo bisognerebbe ragionare anche sulle scelte iniziali.
Giamo ci chiede Chiesa, Locatelli titolare, quarti. Io Chiesa lo farei giocare assolutamente. Su Locatelli invece sono un po' meno d'accordo con Mick, cioè secondo me Verratti è il miglior giocatore della squadra e io difficilmente lo lascerei fuori. Tu,
no, ma io non è che parlavo di Verratti. Ieri non ha fatto una gran partita, quindi non è che voglio lasciare fuori, però credo che si possa ragionare sulla titolarità di Barella, ecco, direi almeno su di lui forse un ragionamento andrebbe fatto.
Diciamo che Barella è un po' mancato nelle ultimissime partite. Io sì, assolutamente farei giocare Chiesa, perché secondo me, comunque, anche per come gioca l'Italia, è meglio avere 2 riferimenti fissi in ampiezza, Spinazzola e Chiesa, piuttosto che andare a impuntarsi con una là appena invertito. Cioè, io capisco le ragioni per cui Mancini preferisca Berardi, perché comunque, essendo un mancino, ha più facilità di convergere verso il centro, di cercare la conclusione o la rifinitura. Però comunque abbiamo visto in queste giornate è stato molto, molto inefficace da quel punto di vista, ha fatto tantissimi errori ridosso del rigore, sia magari dell'ultimo passaggio anche a livello di tiro. Invece Chiesa, come abbiamo visto anche col Galles, è un giocatore che secondo me soprattutto contro blocchi così bassi ti può dare qualcosa in più. A proposito di blocchi bassi, secondo me possiamo anche dire un paio di cose adesso su come si è disposta l'Austria. Concordo anch'io comunque sulla domanda, nel senso, come ha detto Gab, credo che in generale Verratti sia più forte di Locatelli. Credo che Locatelli abbia fatto un bel ingresso e sia stato un giocatore adatto per il contesto che si è venuto a creare, diciamo, in quella partita. Però comunque andando avanti con la competizione bisogna anche vedere comunque chi beccherà l'Italia nella prossima partita. Per esempio, se becchi il Belgio, che rispetto al Portogallo tende di più a pressare, secondo me ci sta maggiormente un Verratti che ti sa gestire meglio la palla sotto pressione e ti riesci con più facilità a trovare gli attaccanti, mentre comunque abbiamo visto Locatelli un po' più dinamico nella sua interpretazione della mezzala. E sì, dicevo sull'Austria, ma la squadra di Foda mi è piaciuta a livello difensivo, secondo me è stata una squadra abbastanza fluida che si è adattata molto bene alle caratteristiche dell'Italia. Nel primo tempo abbiamo visto diverse volte Laimer, che era all'esterno di destra, abbassarsi praticamente in linea con i centrali per gestire Spinazzola, proprio perché il terzino Laimer è passato in difficoltà in alcune situazioni in cui il romanista l'ha puntato in uno contro uno e è potuto andare sul fondo. Mi è piaciuto anche l'atteggiamento che hanno avuto alternando questo 4-1-4-1 al 4-3-2-1, in cui le due mezzali, Schlager e Zabitzer, praticamente schermavano il centro alle spalle di Arnautovic. Quindi l'Italia magari riusciva anche a verticalizzare tra le linee, però poi non riusciva subito a velocizzare la manovra perché c'erano sempre due o tre giocatori austriaci in zona palla, quindi questo ha un po' rallentato la pericolosità. Anche in fase di possesso comunque se l'è cavata discretamente bene. Credo nel primo tempo soprattutto l'Italia, pur non avendo concesso tanto, in un po' di situazioni secondo me ha dato un po' troppa libertà al loro vertice basso Grealish, che sì, aveva spesso tempo, ecco questa è un'ottima slide, aveva spesso tempo di alzare la testa, gestire la palla e provare ad attivare le vie esterne, soprattutto a sinistra dove hanno fatto un paio di discrete azioni manovrate con Alaba, Baumgartner e appunto Zabitzer, hanno creato un paio di discrete occasioni che poi nel secondo tempo è un po' migliorata la gestione di Grealish, però ecco, questo è stato secondo me un piccolo campanello d'allarme su cui magari l'Italia dovrà fare un po' più attenzione nel corso del torneo.
Volevo dire che ne parlavamo con Gab su Telegram in chat durante la partita, poi molti si sono anche focalizzati su Arnautovic, ha fatto un'ottima partita, però credo forse l'austriaco che ha interpretato meglio è stato proprio Grealish, cioè è chiaro che ha goduto di un'ampia libertà perché non veniva mai pressato, però ha perso pochissimi palloni, ha distribuito bene, cioè si vedeva già dal primo tempo che era in grado di dettare bene i ritmi, si era già visto in questo europeo, comunque un giocatore se li lasci campo, li lasci spazio, ha il piede buono e una buona visione di gioco. Il problema è stato anche che nei primi minuti, i primi 10-15 minuti, l'Italia ha incanalato la partita su quello che voleva l'Austria, perché è stata una partita di transizioni continue e quello era uno dei fattori, delle situazioni che si dovevano evitare. Dopo si è aggiustato nel corso della partita soprattutto la riaggressione, ma nei primi 10-15 minuti la riaggressione italiana, la riaggressione azzurra non ha funzionato e fondamentalmente gli austriaci riuscivano a risalire bene il campo, perché poi comunque hanno giocatori di gamba che in campo aperto possono dare fastidio. Ritornando alla domanda di cui si parlava prima, non è che proponevo una sostituzione di Verratti, dicevo che secondo me bisogna ora cominciare anche in funzione dell'avversario a stabilire, a scardinare un po' le gerarchie del terzo centrocampista e quindi vedere se forse non conviene mettere Locatelli o Pessina invece di Barella anche in funzione dell'avversario. Quello che diceva Cioè invece sono d'accordo, perché lo sappiamo il gioco dell'Italia qual è, si cerca di riempire, di attaccare la linea con corso di sacrificio, di riempire l'ampiezza e la zona di rifinitura. Con Chiesa hai avuto quella simmetria, perché poi a sinistra comunque quando Insigne veniva dentro c'era Spinazzola, a destra non c'era nessuno e quindi non avevi con Berardi, non Di Lorenzo bloccato e Barella, non avevi ampiezza, mentre quando è entrata Chiesa si è visto che potevi contare anche su quella zona di campo.
Mick, come giudichi l'ingresso in campo di Belotti e per la prossima gara chi faresti giocare tra lui e Immobile?
Guarda, io mi ricollego a quello che diceva Charlie, cioè anche alla vigilia avevamo detto le problematiche sono davanti e mi sembra che si sia visto ieri, cioè nel senso è vero che Immobile è partito bene, ha fatto sta facendo un buon europeo. Però è chiaro che questi attaccanti andranno testati ora man mano che il pallone diventa più pesante perché siamo nei turni di eliminazione diretta e man mano che aumenta il livello degli avversari. Francamente Belotti mi aspettavo che fosse in condizioni migliori e dico non condizioni fisiche ma condizioni tecniche, perché comunque sia il suo ingresso in campo secondo me ieri non ha aggiunto niente, forse anche ha tolto qualcosa di quel poco che comunque aveva fatto Immobile. Credo che a questo punto sia necessario comunque riproporre il laziale, sperando appunto, perché non è che non lo sappiamo a questo livello come potrà performare, però ecco appunto vediamolo per capire un po' che tipo di centravanti abbiamo, però ecco io non escluderei a priori nemmeno eventualmente in corso d'opera il ricorso, scusate la ripetizione, a Raspadori, che probabilmente per il tipo di è vero che è il meno esperto, è vero tutto quello che si vuole, però probabilmente, anzi credo quasi sicuramente per il tipo di calcio che fa l'Italia, tecnicamente è il più adatto dei tre per giocare nei centravanti. Quindi ripartirei con Immobile, però insomma starei pronto magari a fare un cambio di gerarchia nella prima riserva, magari passare davanti a Belotti, poi magari Belotti entra e fa tre gol e siamo tutti contenti, però ecco, mi sembra un po' in difficoltà in questo momento l'attaccante del Torino.
E vedremo un po' anche in base all'avversario, perché secondo me col Belgio avrai a disposizione più spazio per attaccare, quindi magari Immobile con campo davanti a sé può essere un'arma importante. Un altro ballottaggio potenziale, perché non sappiamo le condizioni di Chiellini, è quello tra Chiellini e Acerbi, perché si parlava in questa settimana che Chiellini lo si cercava di recuperare per un eventuale quarto, e sicuramente secondo me se l'Italia va contro il Belgio, avere Chiellini contro Lukaku può essere un'arma utile. Però dall'altro lato Acerbi secondo me ieri sera è stato uno dei migliori in campo, perché ha dato buona qualità col pallone e anche difensivamente rispetto a Bonucci ha dato sicuramente più solidità e ha fatto maggiori recuperi del pallone. Te Charlie chi schiereresti tra i due? Sia diciamo da una parte se becchi il Belgio, dall'altra se becchi il Portogallo, sempre che secondo te cambi qualcosa, ecco.
Ma oddio, diciamo che cambia abbastanza, nel senso che con il Belgio sai di affrontare Lukaku, che è un grande riferimento offensivo per la squadra, che si defila molto, che attacca a profondità, che viene incontro, è un bel avversario dal punto di vista fisico. Il Portogallo invece, intanto vediamo come andrà col Belgio, ma se dovesse passare bisogna vedere se Santos insisterà ancora su questa formazione, diciamo, strikerless, senza punte, con Ronaldo che si defila e Diogo Jota che va a occupare a volte le zone centrali. In quel caso magari converrebbe avere Acerbi anche per gestire poi la superiorità numerica in fase di possesso, visto che quando si difendono Ronaldo rimane in punta e lo sappiamo, non è che lui presti granché o contribuisca a livello difensivo, quindi volendo potresti sfruttare meglio le qualità di Acerbi. Quindi in eventualità di beccare il Portogallo, secondo me Acerbi anche per condizioni fisiche sarebbe più affidabile di Chiellini. Chiellini chiaramente contro Lukaku potrebbe essere un gran bel duello, però ecco, bisogna vedere come starà a livello fisico. Se riuscirà ad essere diciamo già all'80% sarebbe una cosa positiva, anche se purtroppo di questi tempi non si può scommettere granché sull'integrità del capitano. No, e io avevo una domanda invece per Gabriele prima, ma anche per Michele in realtà, visto che abbiamo parlato di Barella e di Verratti, come giudicate la prestazione di Jorginho?
Secondo me è stato uno dei migliori in campo, diciamo, assieme a Acerbi e assieme ai giocatori che sono subentrati, soprattutto ovviamente Pessina e Chiesa, che hanno avuto l'impatto migliore. Credo che Jorginho sia stato quello che ha fatto la prestazione migliore. Ha dato come sempre qualità di giro palla, di impostazione, ha fatto diversi passaggi in avanti. Nel primo tempo è stato il giocatore che ha fatto più passaggi progressivi, insomma, è sempre stato bravo a gestire il pallone e poi ha fatto il solito lavoro, molto sottovalutato, in fase di non possesso, perché Jorginho, pur non essendo un giocatore particolarmente atletico e nemmeno tantissimo mobile, però ha delle letture in campo di altissimo livello, non a caso ieri, come in tutte le altre partite che aveva giocato in questo europeo, ha fatto un discreto numero di intercetti ed è stato importante a interrompere alcune potenziali occasioni pericolose per l'Austria. Io direi che su questa partita possiamo anche smettere di parlare, visto che abbiamo fatto più di 20 minuti e l'abbiamo sviscerata in lungo e in largo, e anche per quanto riguarda la prossima potenziale avversario che scopriremo oggi pomeriggio alle 18, abbiamo anche parlato di formazioni possibili, e direi di passare quindi a parlare dell'altro ottavo di finale, poi rispondiamo alle domande che abbiamo ricevuto qui su Twitch, che tra poco metto qui sotto. E dicevo, l'altro ottavo di finale, quello vinto in maniera super netta dalla Danimarca contro il Galles. Allora, secondo me qui ci sono state due chiavi tattiche per questa vittoria. Una è il fatto che se all'inizio la Danimarca stava soffrendo, il Galles aveva avuto qualche difficoltà nei primi 10-12 minuti a difendersi, perché il Galles aveva superiorità numerica a livello di centrocampo e aveva trovato diversi sbocchi laterali, soprattutto affidandosi a Bale su centrodestra, e la Danimarca aveva difficoltà a scalare lateralmente. Poi, dopo qualche minuto, Hjulmand ha fatto una gran mossa tattica, mettendo Christensen davanti alla difesa, quindi passando da una difesa a 3 a una difesa a 4, con Christensen davanti alla difesa e poi Højbjerg e Delaney come mezze ali. Con questo spostamento, praticamente, la Danimarca non ha più sofferto per tutta la partita. Ha avuto grande facilità a recuperare palla, grande facilità a recuperare in avanti, e insomma, sicuramente questa è stata una mossa che ha svoltato davvero tanto la sfida a favore della Danimarca. L'altro fattore tattico, secondo me, sono state, come era già successo in tantissime partite della Danimarca, e cioè la catena sinistra, perché Mele e Damsgaard si trovano a meraviglia. Mele è molto bravo a ricevere palla lateralmente e poi giocare in isolamento contro l'avversario, ma è anche bravo a servire il suo compagno di squadra, che si fa trovare sempre tra le linee, come abbiamo visto nell'azione del gol, con Mele che riceve palla lateralmente, la stoppa, poi Damsgaard viene servito tra le linee, che poi a sua volta fa un passaggio per Dorberg che segna con un gran tiro da fuori. Entrambi stanno facendo, secondo me, un grande europeo. Mele credo che assieme a Spinazzola sia stato fin qui il migliore esterno a tutta fascia della competizione. Damsgaard, magari non parliamone troppo perché ad agosto ci sono tante aste del fantacalcio e non vorrei che il prezzo si alzasse troppo, però anche lui sta facendo un grande europeo, molto bravo a muoversi tra le linee, a volte si defila anche lateralmente per giocare uno contro uno, insomma un giocatore che sta dimostrando una certa competenza in fase offensiva.
Sì, tra l'altro la mossa di Christensen lui l'aveva già fatto con la Russia, però in quel caso era in funzione offensiva, cioè per dare un nome in più a centrocampo contro il centrocampo della Russia. La Danimarca, dopo l'inizio, diciamo, difficile, sia per motivi extracampo, ma soprattutto anche la fortuna che ha avuto nelle primissime giornate, in queste ultime partite si è ripreso alla grande, si è sbloccato a livello offensivo. È una squadra molto interessante da vedere, perché gioca sempre a ritmi alti, è una squadra che sa pressare molto bene, ma sa anche difendersi più bassa. È una squadra molto flessibile nell'ultimo terzo di campo, perché i giocatori si scambiano spesso le posizioni, c'è tanto movimento senza palla, quindi da quel punto di vista è sempre una squadra molto temibile per l'avversario. Credo che adesso ci sia un proseguo molto interessante per questa nazionale, perché comunque si trova in un tabellone sulla carta meno forte di questo torneo, diciamo nettamente meno forte di questo torneo. Bisogna vedere chi beccherà tra l'Olanda e la Repubblica Ceca. Però comunque è una squadra che secondo me ha un collettivo ben allenato e potrebbe anche andare fino in fondo da quel lato.
Sì, sicuramente ha avuto un europeo a livello di risultati in ascesa, ma a livello di prestazioni secondo me aveva fatto anche bene nelle prime, perché ricordiamo contro la Finlandia, anche al di là di tutto quello che è successo, e una partita ripresa dopo ovviamente l'attacco cardiaco che c'era stato ad Eriksen, che poi per fortuna si è salvato, e diciamo la partita lì la Danimarca, pur non creando tantissimo, aveva dominato e aveva subito il gol dall'unico, ripeto, unico tiro che la Finlandia aveva fatto, e poi nella seconda partita contro il Belgio avrebbe sicuramente meritato ben di più che la sconfitta, e sicuramente sta facendo grandi cose, e vedremo un po' come andrà, ma finora una delle squadre più impressionanti, anche considerando il talento a disposizione, visto che appunto il loro miglior giocatore purtroppo è fuori. Allora, qui Luca ci chiede: come vedete Olanda-Repubblica Ceca? E dice: io personalmente vedo la Repubblica Ceca più compatta come squadra. Mick?
Ma l'Olanda è un po' una squadra un po' strana, perché è arrivata a questo europeo sulle gambe, comunque sulle ginocchia, dice, ecco, meglio dire, perché comunque sia c'erano molte critiche a De Boer da quando aveva preso a settembre 2020 la squadra da Koeman, non aveva fatto granché, poi anche le ultime sue prestazioni da allenatore in generale, sia a Milano che col Crystal Palace, che in America con l'Atlanta United, erano state pessime, e la squadra aveva grandi problemi. Invece devo dire che dopo la prima fase, l'altra squadra ad aver impressionato oltre l'Italia per il gioco, per l'organizzazione, per dare l'idea di essere una squadra di club quasi più che una nazionale, è stata proprio l'Olanda. Si sono rivisti applicati tutti i principi tipici del calcio olandese, lo scambio di posizione tra i giocatori, una costruzione ordinata, l'occupazione dell'ampiezza, della rifinitura, della profondità, l'attacco alla linea. Qualche giocatore nuovo è stato, almeno per noi, è stato scoperto anche nel corso d'opera, soprattutto davanti. Quindi è una squadra sempre imprevedibile, perché comunque sai che avevano dei problemi, sai che magari De Boer potrebbe beccare la giornata storta e sbagliare i cambi, e quindi c'è sempre il non la dai mai come strafavorita, però la devi dare almeno come favorita contro la Repubblica Ceca, perché ripeto, in questo momento credo che dopo l'Italia sia la squadra che si è espressa meglio, insieme anche metto l'Italia e l'Olanda in cima, però poi dopo metto anche la Spagna, perché la Spagna è a un centravanti di distanza da diventare un squadrone, perché se ci fosse Butragueño o diciamo qualcuno o
Villa,
o David Villa a vecchia maniera, e la Spagna avrebbe fatto 3-4 gol a partita.
Vedremo un po', sicuramente è favorita l'Olanda contro la Repubblica Ceca, però come dice Mick, mai dire mai, e magari verremo smentiti tra poche ore. Charlie, qui ti chiedono: ti hanno mai detto che assomiglia a Cleveland del cartone animato di Fox?
Una volta mi è stato detto, sì, confermo. Però secondo me in realtà è più il taglio di capelli adesso, perché non mi sono ancora tagliato i capelli, quindi è un po' arruffato così.
Ma invece, facendo un passo indietro, volevo chiedervi brevemente: tra le 8 squadre uscite ai gironi, qual è stata quella che vi ha deluso di più? Diciamo, beh, direi che l'Ungheria possiamo escluderla perché è stata una sorpresa e ha fatto bene. Finlandia e Macedonia non è che ci fossero grandi aspettative, quindi tra le altre 5 chi vi ha deluso di più?
La Turchia, onestamente. Perché io già nella preview non mi aspettavo granché dalla Polonia, perché pensavo che il gioco di Sousa fosse molto, non dispendioso, però comunque fosse un gioco difficile da applicare. Era difficile che lui riuscisse a replicare l'efficacia di altre squadre che più o meno si basavano su quei principi, come Italia e Olanda, avendo avuto meno tempo a disposizione rispetto a De Boer e Mancini per avere questi concetti. Basta pensare per esempio alla prima partita con la Slovacchia, che hanno fatto questo 3-1-6 in fase di possesso, che è andato praticamente a ingolfare il centro, non hanno creato niente o quasi. È stata una squadra a livello difensivo, ha lasciato molto a desiderare, secondo me, in diverse situazioni. Davanti Lewandowski in un paio di situazioni mi è sembrato un po' troppo isolato, e nell'ultima partita stava praticamente quasi da solo portando alla qualificazione la sua nazionale. Quindi, diciamo, non ha deluso le mie aspettative da quel punto di vista. Chi appunto mi ha deluso invece è proprio la Turchia, perché non me l'aspettavo così deludente. Una squadra ha fatto molto male a livello difensivo e sarebbe potuto anche andare peggio se non fosse stato per gli ottimi interventi del portiere Chakan, che secondo me è stato nettamente il loro miglior giocatore in questo torneo. Mi aspettavo qualcosa in più da Burak Yılmaz, mi aspettavo qualcosa in più dai due centrali, su Yunus Demiral, anche dal centrocampo. Cioè, non era una squadra di altissimo livello, però comunque pensavo avesse tutte le carte in regola per passare quantomeno da migliore terza, invece così non è stato.
Sì, non credo ci siano altre squadre da nominare. La Polonia, quello ha detto Charlie, Paolo Sosa ha avuto non troppo tempo per allenare la squadra. Vi ricordate nella preview avevo detto la Polonia come speranza, come sorpresa, continuerò a dire la Polonia finché non si ritira Lewandowski, prima o poi riusciranno a fare un europeo decente. Oggettivamente la squadra era più una speranza, però, perché oggettivamente la squadra a disposizione di Sosa forse non è nemmeno la miglior Polonia di quelle che si sono presentate negli ultimi anni a queste competizioni con Lewandowski. È una squadra che comunque, soprattutto nell'ultima partita, probabilmente meritava qualcosa di più, però ecco, te lo aspetti alla fine che possano avere delle difficoltà e andare fuori. Credo che il caso più eclatante sia stato assolutamente la Turchia, perché se vai a vedere i nomi dei giocatori a disposizione, sono stati male utilizzati, anche loro hanno performato al di sotto delle loro aspettative. La Scozia ha fatto quello che ha potuto, anzi c'è anche il buon punto che ha strappato all'Inghilterra. Le altre, insomma, tutto sommato ci si aspettava che fossero l'anello debole della catena. Per quanto riguarda l'Ungheria, anche qui bisogna vedere, cioè, di cosa si parla. Se si parla di risultati, bravissimi, hanno sferrato la qualificazione, chapeau. Se si parla del lavoro di Marco Rossi, privo del suo giocatore più importante e con quegli altri che gli erano rimasti a disposizione, chapeau, ha fatto un grande lavoro. Se si guarda poi comunque alle prestazioni che ha fatto, non è che l'Ungheria ha fatto delle tre grandi partite e ha sferrato la qualificazione. L'Ungheria doveva pigliare tre gol da tutte e tre le squadre, doveva pigliare tre gol anche dalla Francia, tre gol anche dalla Germania, è riuscita miracolosamente a rimanere aggrappata più per l'insipienza degli attaccanti di queste due squadre, perché se Benzema segnava, se Hummels non pigliava la traversa, si parlava di un'Ungheria che finiva a zero punti come era previsto. Ecco, quindi, cioè, alla fine non ho capito tutto questo eclatante rumore intorno alle prestazioni dell'Ungheria al risultato, cioè nel senso che ha sfiorato una qualificazione, sarebbe stata miracolosa, per carità, però l'ha sfiorata anche per una serie di coincidenze che spesso accadono quando ci sono questi tornei qui.
Ah, però col Portogallo non avrebbe meritato di perdere 3-0, se non c'era quel rimpallo lì sul gol.
Neanche con la Germania, secondo me, cioè con la Francia sì, sono d'accordo, perché comunque non hanno creato tanto e la Francia, come avevamo detto anche la scorsa puntata, avrebbe tranquillamente potuto chiudere il discorso nel primo tempo, però io la Germania, cioè, mi è sembrata in grande difficoltà anche nel creare occasioni contro il blocco basso, e comunque ha fatto vedere di soffrire i contropiedi ungheresi, come in occasione anche del primo e in parte anche del secondo gol. Cioè, ci sta, nel senso, ha fatto due punti, comunque due punti in un girone di ferro con Francia, Portogallo e Germania, tanta tanta roba. Cioè, credo che nessuno oggettivamente si aspettasse l'Ungheria che potesse passare come migliore terza o seconda. Dobbiamo anche però considerare appunto le condizioni in cui è arrivato, cioè mancava Sobosla, che è il loro leader tecnico, il giocatore più forte. Contro la Francia hanno giocato praticamente quasi tutta la partita senza Salah, che era il loro capitano. Cioè, è un'impresa, ecco, da questo punto di vista. Non è qualcosa che rimarrà negli annali del calcio, però comunque sono due punti e togliere, cioè, che vuoi dire?
No, ma io dico bravi a loro e bravi all'allenatore, però ecco, mi sembra che sia stata posta un eccesso di enfasi, perché, cioè, non ho visto una squadra che è andata oltre le aspettative e difendendosi bene, ripartendo bene, aggrappandosi, ma una squadra che in molte occasioni è stata graziata dagli avversari, più che aver lei strappato miracolosamente dei punti con una grande prestazione difensiva, mi sembra sia stata una squadra graziata dagli altri. Ecco, cioè, secondo me sono più i demeriti della Francia, del Portogallo, Portogallo poi ha vinto comunque bene, e della Germania, che i meriti dell'Ungheria. Però insomma, comunque, i due punti rimangono, l'impresa sfiorata rimane, quindi bravi.
Dai, io direi che possiamo chiudere qua. Ringrazio chi ci ha ascoltato in diretta e chi ci ha fatto le varie domande. Saluto Michele Tossani e il suo pallone d'Italia 90.
Sì, grazie, lo vado a rimettere a posto, lo tirerò fuori per i prossimi mondiali italiani.
E saluto anche Celso Novak. Ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.